E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose.
Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito.
Cosa sono per te?
Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Ore 12:01 minuti primi di lunedì 5 di novembre, sta per iniziare Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino.
Ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001, il sito ondarossa.info e il telefono 06 49 17 50.
E ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Produzione, a rischio l'estinzione, l'aria che migliora. vedi oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai.
Ok, 12:06 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, iniziamo con Corrispondenza Operaia, iniziamo con la prima intervista di oggi, la facciamo con Mario. Ciao Mario.
Ciao, salve, buongiorno.
Allora, Mario è un operaio, attualmente, finalmente operaio della Fiat di Pomigliano, uno dei 19 insomma, sui giornali, insomma, sui media, in questi ultimi giorni ha ricevuto la sua attenzione perché è vittima, insomma, di quello che è il ricatto e la ritorsione, più che altro, perché insomma questo è il termine adatto, da parte di Marchionne, insomma, sulla richiesta di mobilità per altri 19 operai della Fiat di Pomigliano per poter far entrare appunto gli altri 19 che sono stati dal tribunale e dal tutto un iter giudiziario, insomma, hanno avuto la legittimità di poter entrare al lavoro a Pomigliano. Io ti lascio la parola per raccontarci bene in maniera più specifica quello che è successo, qual è stata la vicenda. Intanto poi, insomma, andiamo con altre domande.
Sì, beh, in effetti, come dicevi tu, insomma, siamo stati finalmente riconosciuti come persone, operai discriminati per le nostre idee, per la nostra solidarietà politica, per il nostro credo sindacale. Quindi questa la dice lunga, insomma. Torniamo indietro di 50 anni, a periodo in cui non era possibile pensare, non era possibile esprimere il proprio pensiero. Mi riferisco agli anni del fascismo, perché poi la ritorsione successiva è stata ancora più emblematica. Entrano 19, ne 19. Quindi questo è dal sapore di quello che stiamo vivendo in quella fabbrica, da, diciamo, l'idea di come Marchionne nella sua modernità intenda far andare avanti le fabbriche, un'idea che chiaramente a noi non piace, a me come lavoratore, come sindacalista della FIOM, è una condizione di cose, è una condizione a cui non vogliamo neanche immaginare. Noi abbiamo delle testimonianze di persone che vengono dall'interno, quindi sappiamo bene come si sta svolgendo questo piano fabbrica Italia di Pomigliano all'interno delle linee. Anche lì ci sono discriminazioni, anche lì c'è una difficoltà oggettiva nel dare dignità al lavoro, perché tutto viene mercificato, tutto viene quantizzato in un tempo di lavoro, non c'è più l'essere umano in quanto tale, in quanto persona, in quanto rispetto, in quanto soggetto avente diritti. Questo è il piano di Marchionne, un piano che tra l'altro non esiste più da quanto vi detto, perché io mi riferisco soprattutto a chi ha voluto questo scempio, cioè i sindacati di Cisl e UIL, i quali hanno sottoscritto un accordo in bianco, un accordo che non garantiva nessuno, non garantiva il rientro in fabbrica degli oltre 3.000 lavoratori che oggi attualmente sono ancora in cassa integrazione, non garantisce quindi l'indotto che, lo voglio ricordare per tutti quanti, rappresenta una grossa fetta di lavoratori di Pomigliano. Mi riferisco all'FMA che fa i motori, mi riferisco all'Ermo che fa la componentistica impastica, tutti i settori fortemente in crisi, perché il dato che è evidente è che Marchionne non intende più assumere nessuno in quella fabbrica.
Senti, è uscito un'intervista sul Fatto Quotidiano, insomma, in cui si svelava di fatto qual era il retroscena, cioè la mano della Fiat e della CISL dietro ad una raccolta firme da parte di 1900 operai preoccupati del fatto che potessero essere messi in mobilità, preoccupati dal fatto che la FIOM, insomma, e comunque non solo la FIOM, tutti anche gli sindacati di base, insomma, che protestano contro il piano fabbrica Italia, certo, potesse andare, insomma, contro gli interessi propri. Poi, insomma, l'intervista svela finalmente almeno due operai assoggettati, comunque parlando con una voce camuffata, eccetera, comunque riescono almeno a dire che quella petizione là era una petizione falsa, perché gerarchicamente imposta dalla fabbrica e dalla Fiat con la complicità della FIM. Io allora su questo piano ti dico qual è veramente, insomma, secondo il tuo sentore, il clima dentro la fabbrica dopo questa vittoria, insomma, parziale almeno del rientro di 19 operai a fronte di altri 146 ancora in causa.
Certo, io voglio partire da un concetto fondamentale, però, che secondo me bisogna essere chiariti ogni qualvolta si fa un passaggio del genere, nel senso che comunque secondo le dichiarazioni che Marchionne ha sempre fatto, in quella fabbrica devono essere occupati tutti i 4.800-4.900 lavoratori più l'indotto. Marchionne dice che per assumerne 19 c'è un problema di organico, un problema di sovrapproduzione. Mi chiedo allora, partiamo da questo presupposto, come si faranno a riassumere 3.000? Se oggi 19 rappresentano un problema, figuriamoci 3.000. Per venire alla tua domanda, i lavoratori in fabbrica vivono insieme a noi questo disagio, perché qualcuno pensa e dice che la FIOM, noi, quelli che se siamo un sindacato isolato, di lavoratori isolati, io ti posso garantire che questo non è vero. Noi siamo sempre in stretto contatto con i lavoratori dell'interno che ci testimoniano quello che accade. È chiaro che la vittoria giudiziale della Corte di Appello del Tribunale di Nola, abbiamo avuto telefonate da lavoratori attualmente in FIP, quindi che lavorano a pieno ritmo, di congratulazioni, di soddisfazioni in attesa del nostro rientro in fabbrica. Chiaro che poi la dichiarazione di Marchionne, susseguita da quella petizione che guarda, ha un qualcosa di veramente osceno. Osceno tanto perché imposta dal padrone nei confronti dei lavoratori, e questo insomma per noi non è una sorpresa, perché a Marchionne ormai lo conosciamo bene, sappiamo che personaggio è, sappiamo utilizza la paura per costringere i lavoratori a fare qualcosa, così come lo fece nel referendum del 2010. Ma la cosa che fa più male è che organizzazioni sindacali che nascono sulla solidarietà, quindi esistono solamente per dare solidarietà, fanno una raccolta firme contro altri lavoratori. Questo è qualcosa di veramente aberrante, di scandaloso. Non è possibile immaginare che un sindacato nel 2010 possa fare una cosa del genere. Anziché questo sindacato condannare Fiat per l'atteggiamento discriminatorio che ha avuto e sancito dal tribunale, appoggia ancora la sua logica di annientare la FIOM e di annientare la dignità dei lavoratori. Questo insomma la dice lunga, che passa sono fatti questi sindacalisti.
Senti, poi oltre alla falsa petizione c'era pure il doppio comunicato poi ritirato dalla Fiat contro di voi, insomma, perché insomma diceva il comunicato testualmente in una frase diceva: inoltre è importante ricordare le dure prese di posizione e le pesanti dichiarazioni con le quali 19 ricorrenti hanno manifestato fin dall'inizio il loro giudizio negativo sull'operazione Nuova Panda.
Certo,
no, poi
questo
frase ritirata in un secondo momento, è sparita completamente, insomma.
È chiaro, perché questa frase insomma è proprio quello che il giudice ha condannato la Fiat, perché viola l'articolo 6 della Costituzione. Io non posso essere giudicato per le mie idee o perché non firmo un accordo. Tu, in quanto mi devi giudicare come lavoratore, come nazi, non mi puoi giudicare per le mie idee. Potremmo parlare qui un anno di questa situazione. Il problema è che oggi c'è una classe politica da destra a pseudo di sinistra, praticamente, che non dicono nulla tranne dichiarazioni di facciata. Ci stanno come FIOM, ci sentiamo abbandonati dalla politica. Infatti noi pensiamo che tutto quello che abbiamo ottenuto oggi lo abbiamo ottenuto con la nostra lotta. Quindi voglio fare anche un appello ai lavoratori, che la lotta paga ancora. La lotta è l'unico strumento che oggi, in questa guerra iniziata dai padroni, perché è una vera e propria guerra, solo la lotta può dare dei risultati per non essere schiacciati. Questo è quello che c'è. Ci hanno modificato l'articolo 18, l'articolo 8 che permette di derogare i contratti, ci fanno andare in pensione a 67 anni. Io non so cosa debbano fare più per distruggere noi lavoratori e i nostri diritti, però io penso che i lavoratori sia venuto il momento che si riprendano quello che ci hanno tolto attraverso la lotta, il conflitto.
Senti, è chiaro che la mossa di Marchionne è una mossa prettamente politica, perché poi nei fatti, insomma, leggevo, e per quello che sappiamo, insomma, di minimo di diritto del lavoro, è chiaro che per il processo di mobilità reale, insomma, bisogna aspettare 45 giorni, le motivazioni reali per un processo di mobilità non sono adesso mantenute dalla Fiat, perché insomma dovrebbe dichiarare crisi, eccetera eccetera, quindi è chiaro che questa mobilità probabilmente non arrivi neanche.
Voglio far riflettere, sì, solo su una cosa: quando un'azienda chiede la mobilità per un'azienda, l'obbligo nei successivi anni, quindi negli anni, di non poter assumere più nessuno. Quindi se Marchionne aprisse realmente questa mobilità, e già l'ha fatto, perché la procedura di mobilità si apre, è vero che si può chiudere in qualsiasi momento, però l'atto formale oggi della Fiat è quello là che ha aperto una procedura di mobilità, il che vuol dire uno stato di crisi, il che vuol dire che Marchionne non potrà più assumere nessuno se non ritira questa mobilità. E questo per dire ancora una volta, con certezza, i piani di Marchionne per Pomigliano. Pomigliano è una fabbrica ormai destinata al ridimensionamento, se non interviene qualche forza che faccia cambiare idea a sto Marchionne, perché altrimenti veramente la vedo dura. Abbiamo detto dall'inizio che la sola Panda in uno stabilimento Pomigliano non avrebbe saturato gli impianti. Lo prevedevamo un po' di tempo fa come FIOM. Oggi abbiamo la certezza.
Senti, appunto, è chiaramente un gesto politico che manda un segnale, appunto, di quello che è veramente il piano Fabbriche Italia, poi comunque ritirato nei mesi scorsi, perché Marchionne chiaramente ha detto vabbè, i soldi non ci stanno più, arrivederci e grazie, insomma, no? Quindi questa è la sua politica, insomma, ne abbiamo in parte delineato quello che è successo ultimamente a Pomigliano, ma ne possiamo, come ne abbiamo parlato da questi microfoni molte volte. Invece la politica della FIOM in questo caso e del sindacato di cui tu fai parte, no? Insomma, è chiaro che è adesso un atto giudiziario quello che vi ha fatto entrare dentro la fabbrica. Non voglio fare il palio sicuramente con la WILM, che addirittura va dichiarando che il sindacato non può fare la politica solamente nelle aule di tribunale, insomma, poi tra l'altro lo dicono loro che appunto firmano comunque gli accordi insieme a Marchionne. Però insomma è chiaro che adesso c'è una vittoria parziale rispetto all'ingresso di 19 operai data da una linea del tribunale. E come si può fare decantare questa vittoria in una vittoria politica? Come si può fare viaggiare, insomma, questa sentenza del tribunale in una prassi politica che anche tu chiamavi, insomma, la lotta come strumento ancora essenziale anche lì a Pomigliano?
Guarda, chiaro che come FIOM voglio fare prima una precisazione: non adoriamo le sedi giudiziarie, le sedi del tribunale, insomma, preferiremmo che le vittorie verrebbero conquistate tutte attraverso una lotta accompagnata da una gestione. Una lotta accompagnata da una gestione, perché in questo momento, in questa precisa fase storica, veramente abbiamo la necessità innanzitutto di difendere quello che abbiamo, perché lo stiamo perdendo, è sotto gli occhi di tutti. Detto questo, come FIOM è chiaro, Landini fece una mossa tempo fa, fece un incontro con tutti i partiti politici denominati di sinistra, e metto due belle virgolette, per appunto esplicitare cosa si voleva fare sul lavoro, sul welfare, sulla contrattazione, sulla rappresentatività. Da lì abbiamo avuto un incontro in cui abbiamo visto che alcune posizioni sono completamente distanti da quelle assunte da noi, in particolare del PD, insomma un partito che è spaccato su ogni fronte, è spaccato per idee, quindi io penso che ci sia un solco molto molto duro. Noi ci auguriamo, insomma, che quel poco di sinistra che sia rimasto e che è rimasto, insomma, inizia a parlare di lavoro, inizia a parlare di welfare, inizia a parlare di rappresentatività, perché chiaramente i lavoratori oggi, io penso che una sponda politica, un partito politico che li rappresenti appieno non ci sia. da qui l'esigenza di costruire un nuovo movimento operaio attraverso il conflitto che faccia affacciare appunto questi partiti ai nostri problemi. Per questo io ti ho detto, ripeto, che secondo me il conflitto è l'unica strada per porre l'attenzione in maniera forte sulle problematiche di tutto il tessuto industriale italiano. Non parliamo solamente di Pomigliano, chiaramente. Questo è uno strumento, ma è chiaro che la vittoria giudiziale farà entrare il gruppo dirigente all'interno di quella fabbrica. Io penso che lì ci aspetta un duro lavoro, quello di iniziare a costruire quello che Marchionne ha distrutto. Il fatto perché in quella fabbrica non c'è più la consapevolezza che la lotta può dare dei risultati alla vertenza. Lì c'è la consapevolezza che Marchionne è più forte e che quindi non si può sicuramente tornare indietro. I lavoratori sono convinti di questo, quindi dobbiamo lavorare oggi in quella fabbrica insieme ai lavoratori, con i lavoratori, affinché per mettere insieme in piedi una piattaforma che parli di lavoro e parli di equità sociale.
Senti, appunto per entrare un po' nel merito di quello che dicevi, no? La FIOM insomma ha fatto questo incontro nei mesi passati, un incontro che poi insomma sembra essere andato un po' in sordina anche sulle posizioni, sì. Che poi l'IDV, che poi anche lo stesso Vendola candidandosi alle primarie del PD, insomma, sì, sì, sì. Hanno preso, quindi molto molto distanti da quelle che sono le necessità reali, insomma, di un movimento di lavoratori oggi. Però insomma questa mossa qui ha provocato molte accuse alla FIOM, in parte anche giuste, insomma, secondo me, per cui si perdeva la strada del conflitto nei luoghi di lavoro per metterla in altri campi. Oggi a Pomigliano, per ritornare insomma lì, stanno appunto, come dicevi tu, 2000, più di 2000 operai in cassa integrazione a fronte di soli 600 circa integrati nella nuova NewCo. Come si può appunto produrre?
Sono 2000 nella nuova NewCo.
Sì, scusa, sì, è contrario. Come si può produrre una conflittualità nuova da questa condizione che non va di un'altra volta a chiamare in causa i partiti che poi di fatto non continuano a non fare niente per noi?
Ma guarda, cioè io te l'ho detto prima, che a noi ti ho fatto una premessa. Io sono un RS della FIOM, ti ho detto a noi non piacciono le aule giudiziarie. Per storia, per indole. Perché il gruppo dirigente di Pomigliano oggi è giovanissimo, a un'età media secondo me inferiore ai 40 anni, quindi è chiaro che noi abbiamo una visione di come fare sindacato completamente diversa dalle aule giudiziarie, però è chiaro che tu ti devi andare a confrontare nel momento storico. Noi ogni mercoledì, ogni settimana ci sono almeno un paio di iniziative per coinvolgere la gente e per tentare di costruire, è un processo difficile. Io dico che il berlusconismo che oggi ha abbagliato tutti i cittadini italiani, per fortuna vedo che ci sta in declino, ma per ricostruire, per cancellare quello che ha costruito Berlusconi in questo tempo, ma nelle menti delle persone, nel dentro delle persone, ci vuole un po' di tempo. Noi man mano vediamo che siamo sempre di più, ed è chiaro che l'obiettivo è quello là di raggiungere numeri che ci possano permettere di andare dalla politica e pretendere, di andare dalla politica con il conflitto e pretendere una politica che guardi al lavoro, non come un soggetto esterno dalla politica, ma come un soggetto assolutamente presente. È chiaro che questo è l'obiettivo di tutti i compagni, guarda, mi sento di parlare a nome di tutti i compagni della FIOM, l'obiettivo che tutti ci poniamo, quello di arrivare a pretendere delle cose attraverso il conflitto, chiaramente. Però oggi il contesto storico, bisogna dirlo, è abbastanza difficile. Mettere insieme delle persone oggi con la spaccatura sindacale e con tutto quello che c'è stato, insomma, diventa un attimino complicato, e per questo, insomma, però l'obiettivo della FIOM è fortemente indirizzato verso questo piano.
Senti, nel frattempo è arrivata velocemente una chiamata di un ascoltatore che chiedeva, insomma, in maniera secca anche quale fosse attualmente il rapporto con i sindacati di base, che comunque anche loro continuano a produrre conflitto rispetto alla massa di cassintegrati che si è creata fuori dai cancelli della Fiat di Pomigliano. Insomma, sappiamo le diversità delle posizioni, ma te lascio a te la parola rispetto a questo, se c'è una coordinazione o meno di intenti.
Ultimamente, nell'ultimo mese, abbiamo messo in piedi delle iniziative unitarie addirittura, dopo tanti anni insomma che il sindacato di base insieme alla FIOM non si incrociavano, oppure se si incrociavano solamente per disquisire insomma sulle questioni politiche e sindacali che erano sul campo, e in questo periodo credo che almeno attraverso gli intenti siamo sulla stessa barca, perché io credo che al di là del colore politico che oggi può differenziare questa lotta, ma ci sia un problema fondamentale che riguarda tutti, quello là che si cerca di cancellare la Costituzione e le leggi all'interno delle fabbriche. Allora io penso che al di là delle diversità che potrebbero venire in futuro e che ci sono ancora oggi attualmente, io penso che su alcuni argomenti, su alcuni diritti inalienabili, io penso che lì non ci sia un colore politico, non ci sia nessuna bandiera sindacale che possa tenere.
Senti, un'ultima domanda insomma sul futuro. Voi attualmente non so se siete entrati già a lavorare e comunque quali sono le prospettive per continuare appunto la lotta lì in fabbrica, sia a livello materiale di date, ma anche a livello di analisi e di prospettive insomma che vi siete dati?
Ma, innanzitutto noi puntiamo tantissimo sull'iniziativa del 14 novembre. Anzi, voglio ricordare a tutti i radioascoltatori insomma che il 14 novembre ci sarà un grosso sciopero a Pomigliano con la presenza del segretario generale Maurizio Landini, il quale come simbolo della battaglia ha scelto Pomigliano come sede ormai storica, direi, di questa battaglia iniziata nei confronti di Marchionne. La FIOM si mobilita per venire a Pomigliano. Questo è un segnale che vogliamo dare ai lavoratori, alla cittadinanza. Vogliamo far capire che non è vero che siamo isolati, ma c'è tanta gente insomma che rivendica insieme a noi le nostre convinzioni, le nostre idee, e questa è la prima iniziativa. Poi è chiaro che tutto dipenderà dal rientro in fabbrica, perché secondo noi una mossa fondamentale è quella là di iniziare a parlare anche con le persone che stanno all'interno della fabbrica, di iniziarle a coinvolgerle, di fargli capire che questa non può essere la nostra vita lavorativa in quella fabbrica, dove c'è difficoltà per andare in bagno, c'è difficoltà per bere, c'è difficoltà di andare in mensa. Questa non può essere la vita che noi ci auguriamo ai nostri figli. E per questo che chiederemo innanzitutto un'assemblea, perché ricordo che ad oggi Film e Will in quella fabbrica non hanno fatto neanche un'assemblea, le assemblee sono dei lavoratori, non hanno fatto nessuna assemblea retribuita, non hanno spiegato ai lavoratori cosa dice questo contratto specifico di lavoro sottoscritto, e non hanno fatto capire insomma cosa sta accadendo, le strategie di non spiego quali sono le strategie di Marchionne, che come dici tu un giorno esce con un comunicato, poi dopo mezz'ora lo smentisce, poi fa Fabio Italia, poi dopo la smentisce e dice che è stato un errore. I lavoratori sono, penso che oggi sia venuto il momento di fare un'assemblea insieme a tutti, con tutte le diversità, assumendosi le responsabilità in quell'assemblea di rispondere ai lavoratori di quello che hanno firmato.
Senti, una domanda anche personale, insomma, che volevo farti prima e che non ho fatto. C'era un lavoratore del 19 che in parte sembrava quasi sentirsi in colpa, insomma, dell'essere assunto in questa maniera a fronte di un ricatto a cui è stato costretto anche voi, insomma, fondamentalmente, che insomma, siete stati imputati del fatto che comunque fate licenziare 19 persone. Come rispondi a questo?
Sbagliato la domanda, assolutamente.
No, era facciamo una provocazione, naturalmente.
Infatti, no, noi non facciamo licenziare 19 lavoratori. Noi abbiamo chiesto e ottenuto giustizia perché a noi ci avevano tolto un posto di lavoro perché discriminati. È un modo di vedere la cosa che è completamente diverso, ma completamente diverso che sta nel senso della. Noi non chiediamo il posto di 19, noi chiediamo che la Fiat, perché ha discriminato i 19 lavoratori, inizia ad assumere quei 19, ma siamo ben consci e convinti che il problema non si risolve con queste 19 assunzioni. Noi dobbiamo pretendere un piano industriale per Pomigliano, dobbiamo pretendere chiarezza per tutti gli stabilimenti italiani, perché mentre qualcuno degli autorevoli esponenti politici da destra a sinistra dicono che Marchionne non ha chiuso stabilimenti, dice delle falsità, probabilmente anche in cattiva fede, perché Marchionne, voglio ricordare, che forse quello è colui il quale ha chiuso più stabilimenti in Italia e quindi in Europa, perché ha chiuso Termini Imerese, ha chiuso l'Iribus, sta pensando di dimensionare fortemente tutti gli stabilimenti italiani, a partire da Pomigliano, per poi seguire Cassino, per seguire Melfi, Mirafiori. Quindi io penso che ci voglia anche un attimino di coraggio e dire a Marchionne, di pretendere da Marchionne un piano industriale serio. Io voglio ricordare che con questo piano industriale, cioè questa Fabbrica Italia, era stato presentato in Germania e la Merkel insieme ai sindacati tedeschi hanno detto a Marchionne: grazie, non ci interessa. Questo deve far riflettere, insomma, noi italiani della bontà di questo piano. Perché insomma, se i tedeschi oggi fanno scuola dal punto di vista industriale, io penso che insomma bisogna tenere in considerazione anche il perché la Germania ha bocciato il piano di Marchionne.
Senti, la scorso mese ho intervistato da questi microfoni un operaio di Melfi, insomma, che chiedeva a gran voce il fatto che comunque si costituisse veramente un coordinamento fra i vari stabilimenti che la firma purtroppo arranca ancora a fare. Tu che ne pensi in merito a questo?
No, assolutamente. Noi, in verità, anche come gruppo dirigente, quindi come gruppo dirigente stiamo lavorando dall'interno, nelle sedi insomma opportune, per tentare di mettere insieme questo coordinamento Fiat almeno e dell'indotto. Pensiamo che questo sia un passo fondamentale affinché la lotta abbia una via unitaria, perché non è più possibile vedere che scioperano tanti stabilimenti singolarmente, perché la crisi effettivamente ormai riguarda un poco tutti. Quindi alla FIOM, anzi, chiediamo, lo stiamo chiedendo, che venga fatto un coordinamento di tutte le strutture Fiat, un coordinamento dove ci sia un ordine del giorno preciso, iniziare a rompere i coglioni al manovratore, cioè la dico proprio così, iniziare a schettare come si faceva una volta alle fabbriche, iniziare a dire: qui ci sono i lavoratori, c'è la dignità, e questa fabbrica, anche nelle fabbriche, deve entrare la Costituzione e le leggi. È chiaro che noi abbiamo come aspirazione questa qui, di ottenere dei risultati attraverso la lotta. Guarda, non vorrei essere ripetitivo, di mettere insieme quindi chiaramente tutti gli stabilimenti Fiat e l'indotto è un passo che noi condividiamo, stiamo lavorando affinché questo avvenga, e speriamo che nel prossimo periodo, perché c'è una necessità impellente, si possa verificare.
Ok, va bene Mario, noi ti ringraziamo insomma per la corrispondenza di oggi. Se ci saranno novità, naturalmente ci terremo in aggiornamento insomma anche da questi microfoni. Noi ti ringraziamo e ci risentiamo prossimamente.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie, ciao.
Tre morti al giorno, non può continuare il massacro dei lavoratori, non sarà più il nostro sudore la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore. La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che qualche caschetto non eviteranno il delitto perfetto, no!
via da questa città.
Allora, in 12 e 36 minuti primi andiamo con la seconda corrispondenza di oggi. La facciamo con Elion. Ciao Elion.
Ciao, buongiorno.
Allora, Elion è un lavoratore della logistica di IKEA. Abbiamo già parlato da questi microfoni di quello che è successo il 2 novembre scorso fuori dai cancelli dell'IKEA di Piacenza. Un picchetto lì in... all'azienda per rivendicare maggiori diritti, insomma, e il salario rispetto a quello che è l'attuale condizione dei lavoratori della logistica. Io ti chiedo intanto a te di farci brevemente un riassunto di quelle che sono state la giornata del 2 novembre e anche spiegarci perché avete fatto questo picchetto.
Sì, allora, noi a giugno avevamo fatto uno sciopero generale, che loro non rispettano il contratto nazionale che hanno firmato qua, alcuna gente li pagano meno, alcuni li pagano non uguale al contratto ma un po' di più. Hanno firmato dei punti con l'assessore comunale, i presidenti delle cooperative e tutto. Adesso loro non hanno mantenuto neanche uno di quello che hanno firmato. Noi abbiamo protestato un giorno per sapere una spiegazione, così loro ci hanno, praticamente chi ha protestato quel giorno hanno preso, l'hanno nominato lista nera e non entra più all'IKEA chi ha protestato. Adesso vogliono lasciare fuori 12 delegati di Sicobas. Poi è venuto la polizia, è intervenuto, il questore ha dato un ordine che nessuno di noi l'ha capito, che c'erano tutti seduti, anche delle ragazzine, loro picchiavano senza motivo, e c'era anche il sindaco, non hanno fatto niente e tutto. Adesso dovrebbero dare un motivo, una spiegazione, da risolvere qualcosa o...
Senti, voi siete appartenenti ad una cooperativa, la CGS, che
sì,
in appalto fornisce il servizio di logistica all'IKEA. L'IKEA il giorno stesso del comunicato cioè, ha fatto un comunicato in cui diceva che appunto voi non siete lavoratori di IKEA, insomma l'IKEA se ne lavava le mani, in parole
sì,
povere,
però,
dicendo che loro non c'entrano niente. È vero o è falso?
Sì, questo è sbagliato, perché a noi è venuto una responsabile di IKEA a chiedere al nostro responsabile di prendere i nostri nomi. Poi il giorno dopo c'era uno responsabile di IKEA che diceva al nostro responsabile di cooperativa che quello farlo entrare, quello non farlo entrare. Quindi IKEA che decide. Poi adesso loro si giocano, IKEA dice noi non c'entriamo, le cooperative dicono che noi non c'entriamo, e per questo. Sì. Però è IKEA che ha messo il dito in questa cosa, perché la cooperativa, cioè, non c'entra niente con noi.
Certo. Senti, quali sono i motivi dell'avvertenza, proprio i punti su cui voi state facendo attualmente l'avvertenza lì all'IKEA?
Sì, i punti erano, adesso tutti non mi ricordo, ma il più importante era il contratto nazionale, che viene verificato da IKEA, che lo deve fare di legge ogni anno, che questo non accade, e di sistemare le cose come prevede il contratto nazionale. C'era il rispetto verso di noi lavoratori dalla parte dei responsabili di cooperativa, che ci trattavano come i cani. C'erano altri punti, le ferie che non pagavano tutti, la 14ª, la 13ª, e c'era anche l'ultimo punto, che chi ha aderito allo sciopero non viene preso di mira e spostato in altre parti. Loro un giorno hanno lasciato un ragazzo entrare a lavorare per un'ora, poi è andato alla guardia di IKEA con una lettera che lui non può più lavorare senza motivo, senza niente. Da quel giorno noi abbiamo protestato, Non abbiamo fatto sciopero, abbiamo solo fermato dentro, gli abbiamo detto se ci potete dire i motivi perché l'avete cacciato così, senza una lettera di richiamo, senza niente. E loro, da quel giorno è successo che loro hanno firmato che nessuno di noi viene preso di mira o spostato senza giustificazioni e motivi. E adesso loro stanno passando la palla, IKEA dice cooperativa, cooperativa dice IKEA.
Senti, invece il sindaco, le istituzioni locali, insomma, che cosa hanno fatto? L'altra volta erano presenti, si vedeva dal video, però non sembra che abbiano fatto molto.
Sì, il sindaco era presente, il questore in persona era presente, che noi abbiamo fatto il picchetto. Sono entrati una ottantina di persone a lavorare dentro, che li abbiamo lasciati, sono entrati con il pullman. Poi quando hanno saputo che la polizia picchiava la gente che era coricata per terra, si sono fermati loro dentro e volevano uscire. La polizia con l'IKEA è andato dentro, non li faceva uscire e li minacciavano che se anche voi uscite, anche voi verrete licenziati così. Loro ci hanno chiamati da dentro per dire guarda che se viene il sindaco e ci assicura che nessuno di noi se vuole uscire a scioperare non viene licenziato, noi siamo tutti. Noi stavamo convincendo il sindaco a entrare dentro con un nostro delegato e il questore, appena abbiamo convinto il sindaco, ha dato l'ordine di carica e da lì ci hanno con lacrimogene, con le manganellate e tutto. Non ci hanno fatto né sentire né parlare. Appena noi abbiamo riuscito, perché se entrava il sindaco vedeva la situazione. Però si vede che anche la polizia, tutto sembra con IKEA, non hanno niente in regola, neanche noi ci lasciano fuori, siamo più di 80 persone senza un motivo, senza una giustificazione, senza una lettera di richiamo, non chiamano neanche, viene a lavorare, niente, ci hanno lasciati fuori così senza neanche dire siete licenziati o non venite o non dovete venire, niente, zero.
Ma voi adesso non state più lavorando ad IKEA allora?
No, noi siamo tutti fuori e loro quando c'è giorno di sciopero portano un'altra gente da altri appalti che li fanno entrare dentro al nostro posto, che noi siamo andati anche all'ispettorato di lavoro a denunciare questa cosa che di legge non si potrebbe fare. Certo. E sembra che anche l'ispettorato di lavoro ha fatto la denuncia e tutto e adesso non abbiamo gente da venire adesso, verificheremo un altro giorno
e... Hanno lasciato perdere anche loro, insomma.
Sì.
Ho capito. Senti, qual è la composizione dei lavoratori dentro IKEA adesso, dentro alla logistica? Insomma, sono maggior parte egiziani
Sì. Sono egiziani e marocchini la maggior parte, infatti oggi dovrebbe venire il consolo egiziano a parlare con quelli di IKEA, il questore, e hanno mandato anche la lettera al consolato marocchino e dovrebbero venire anche loro, perché picchiare della gente così o trattare così è da stare senza parole. Se tu vai a vedere il video IKEA scontri intero, mi fanno vedere, c'è il video intero senza tagliare come fanno i telegiornali, ci sono delle ragazzine sedute per terra che si coprono le mani, la polizia che li picchia come se sono dei delinquenti, che nessuno di noi ha alzato un dito o ha fatto qualcosa, ha spinto un poliziotto, però si vede che anche il questore, anche il sindaco erano lì presenti, ma nessuno, almeno le ragazzine erano da 17, da 18 anni, almeno quelle potevano risparmiarle.
Senti, quali sono le prossime mobilitazioni, le prossime iniziative che volete fare per continuare la
sì,
vostra lotta?
Adesso ci hanno promesso davanti al sindaco, ha promesso anche il sindaco che oggi dovrebbero risolvere la cosa. Oggi alle 6 c'hanno un incontro cooperativa IKEA e ci devono chiamare per dire i turni che devono far entrare, perché loro dicono che i delegati è da spostare da un'altra parte, ma questo è da tagliare tipo fuori i COBAS, che i COBAS chiedono solo la giustizia, noi non abbiamo mai chiesto, vogliamo 3.000 euro al mese o altre cose che solo quello che prevede il contratto, non abbiamo chiesto niente in più. E loro dicono che i delegati devono andare via, se volete entrare cancellate i COBAS, andate con CGIL. Ma uno ha il diritto di scegliere il sindacato che vuole. E adesso oggi aspettiamo questa risposta, se non c'è niente domani, dopodomani si fermano anche i TNT qua di Piacenza, Forza 4 che sono con i COBAS, che hanno già preso in prefettura il permesso dello sciopero, hanno detto che finché non entrano i ragazzi di IKEA anche noi non entriamo a lavorare. Vediamo, speriamo che serve almeno questo.
Ma sono arrivati molti altri lavoratori a darvi la solidarietà rispetto a quello, sì, che sta succedendo?
Sì, sono arrivati anche dei altri, dalle altre fabbriche. Loro lavorano tutta la notte, fanno 12 ore e vengono lo stesso a stare 3 o 4 ore la mattina lì con noi.
Bene, bene, quindi insomma è un segnale positivo questo per voi?
Sì, questo anche, perché i COBAS hanno dato tutti i diritti che aspettano e loro credono molto. Speriamo che qualcosa succeda anche per noi.
Senti, in tutta Italia, specialmente al nord, negli ultimi, cioè, nell'ultimo anno, anno e mezzo, sono successe iniziative simili a quella vostra, a Pioltello, all'Esselunga, a Bassiano, sì, eccetera. Come vedi tu queste lotte qua? Perché succedono secondo te?
Perché chi deve controllare la legge non lo controlla come si deve, perché lì non c'è tanto da vedere, basta che prendi il contratto nazionale, guardi le ore che facciamo, guardi questo, fai 1 più 2, lo vedi il risultato. Noi abbiamo dato le prove, i fatti e tutto, loro dicono che IKEA fino a ieri ha tenuto nascosto, continuava a dire che siamo solo in 12 fuori, che facciamo casino. Siamo andati l'altra volta dall'ispettorato di lavoro per fare la denuncia, eravamo più di 60 solo il primo turno, loro hanno detto basta così che va bene, noi eravamo a corrente di 12, siamo andati dal sindaco, anche loro erano correnti solo di 12, invece la realtà è un'altra cosa.
Senti, esiste, cioè vi parlate fra le varie lotte, fra Pioltello, Esselunga, Bassiano e altri, la TNT, insomma avete una forma di coordinamento, di riunione insieme, insomma, fra voi e le altre lotte che ci sono state, avete conosciuto anche quelle altre esperienze?
Sì, no, noi solo quello di TNT e Forza 4 che sono qua di Piacenza, che li abbiamo conosciuti quando venivano qua a aiutare noi, e ci hanno detto che anche loro i responsabili li trattavano come cani, che c'era quello, il sistema a chiamata, che loro andavano lì alle 6 e entravano magari alle 10 quando li chiamavano loro, che questo è abolito, anche da noi lo usano questo sistema a chiamata, che non va bene, però dalle altre parti non abbiamo sentito, solo queste TNT e Forza 4 che sono qua di Piacenza.
Poi loro hanno vinto, insomma, su molti punti. Voi vi sentite fiduciosi rispetto ad una vostra vittoria, anche voi, sì, all'IKEA?
Sì, perché noi non siamo fuori legge, noi tutto quello che poi vediamo la loro entusiasmo quando vengono lì da noi, che loro hanno già visto, e noi, se c'è una legge qua in Italia, ci dovevano far entrare dal primo giorno, ma siccome qua in Italia funziona sempre un po' chi c'ha il potere, continuano a dire che se IKEA si stanca di questa cosa, ma se IKEA si stanca deve cambiare i direttori che permettono queste cose, non deve spostare IKEA a Dubai, che si parla, il sindaco continua a dire che se voi fate così, ma noi chiediamo solo quello che IKEA dà alla cooperativa e la cooperativa non dà a noi.
Ma c'è chi vi minaccia, insomma?
Sì, ci hanno già minacciati anche quelli di IKEA, anche la cooperativa. Ci hanno sempre detto che se voi fate così, non... Il primo giorno ci ha detto una responsabile di IKEA che non vi farò più entrare all'IKEA, parola mia, ha preso i nostri nomi e tutto. I nostri responsabili ci dicono che sono cancellati i COBAS, noi vi licenziamo, e alcuni, molti hanno cancellato i COBAS, perché quando si presentavano a lavorare, che li chiamavano, gli dicevano: ecco il contratto della disdetta dei COBAS, ho il contratto di lavoro. Alcuni si sono spaventati e hanno tolto i COBAS, hanno accettato questo.
Senti,
purtroppo...
Quante persone siete a lavorare lì e quanti sono quelli che protestano?
Quindi noi praticamente in totale siamo sui 300, perché sono due depositi di IKEA. E prima noi eravamo 240. Adesso, dopo il primo giorno della protesta, che continuavano a chiamare la gente, li hanno obbligati a togliere, o cancellate i COBAS o non entrate più a lavorare. E adesso siamo in 105, che siamo ancora iscritti e stiamo protestando.
Ho capito. Senti, quali sono le prossime... cioè, già hai detto, insomma, che vi sentirete con il sindaco, eccetera, insomma, ma ci saranno assemblee, intanto anche pubbliche, lì a Bologna, in cui parlerete, poi in giro per l'Italia ci saranno dei presidi in solidarietà vostra fuori dalle aziende di IKEA, dai centri commerciali di IKEA in tutta Italia. Tu hai notizie di altre iniziative?
Sì, noi sabato scorso siamo andati nei punti di vendita quasi in tutta Italia, a Bologna, a Torino, a Milano, a Parma. Siamo andati a dare dei volantini e tutto, e la gente è rimasta, dicevano che sotto il tappeto c'è sempre la polvere, e loro pensano che IKEA è... Però se tu vai a vedere cosa succede veramente, rimani... E adesso, se loro non accettano, i TNT di Bologna, di Piacenza, di Milano, mercoledì si scioperano tutti. E poi sabato andiamo ancora a dare volantini in giro nei negozi di IKEA,
bene,
con altri lavoratori che sono in quei posti, nelle città dove è presente il sindacato.
Ho capito. Senti, un'ultima domanda, insomma, cioè, non pensi che si dovrebbe creare una intesa maggiore, un coordinamento maggiore fra voi e le altre aziende delle cooperative che in Emilia Romagna, in Lombardia e in Piemonte fanno lavorare altri vostri compaesani, ma lavoratori in generale in quelle condizioni?
Sì, quello dovrebbe essere giusto, ma siccome le cooperative usano prima di spaventare la gente, molti si sentono impauriti, perché loro firmano un contratto, cooperativa prende i soldi per noi tutti i mesi uguali, a noi quando c'è poco lavoro ci lascia a casa o ci dà meno, c'è gente con le famiglie prende 350 euro, 400 euro e non un mese, 7 mesi di fila, ma cooperative per loro da IKEA prendono soldi come se hanno preso 1300 euro, che questo ce l'ha spiegato l'ispettorato di lavoro, che il contratto nazionale funziona così, perché loro quando danno all'operaio 350 euro, quando il contratto nazionale che hanno firmato nel 2008 prevedeva 168 ore, loro in quel mese devono giustificare quel motivo lì o quella cosa, e poi c'è cassa integrazione per compensare più o meno, che non si può lasciare una famiglia. Però fino adesso nessuno ci ha cercati da dare la verità o da dire cosa succede veramente.
Ho capito. Senti, quali sono altre condizioni di lavoro vostre, insomma, così, la paga è la metà di quella che dovrebbe essere, no? I tempi invece, i ritmi di lavoro, quanto dura una vostra giornata e quanto è che dovrebbe durare secondo il contratto nazionale?
Sì, noi quando cade il lavoro, secondo loro, che loro vanno a trattare poi con le cooperative, con il volume, noi ci fanno fare 6 ore oppure 2 giorni la settimana a riposo, che la cooperativa prende come se noi abbiamo lavorato 8 ore, perché noi non diamo spiegazioni, loro ci dicono che domani sei a casa, però loro sul contratto prendono sempre come se si lavora 8 ore, anche quando noi facciamo 6 ore, loro come se noi lavoriamo 8 ore. Poi dentro c'è chi tipo diciamo va vicino al responsabile che li va dietro, loro li fanno fare anche straordinari. Chi invece è un po' orgoglioso, che non si vuole sottomettere o umiliare, e loro lo prendono magari così e non li fanno, lo prendono di mira o li fanno lavori pesanti o li lasciano a casa. Un po' questa cosa qua, che lì il responsabile deve arrotolare le ore di lavoro, che non si può fare magari uno fare 80 ore e l'altro fare 200 ore, bisogna fare un po'. Che questa cosa non funziona. Abbiamo detto prima ancora dei COBAS con quelli di Ikea, guarda che loro ci trattano così, e noi non possiamo fare niente, dicono, però è una situazione che se non sei di mezzo non riesci proprio a capire. Certo, quando poi vedi qua le cose, certo, rimani...
Si è capito benissimo, perché appunto come voi anche altri hanno... sono riusciti a dire quello che succede fuori dal ricatto e dalle minacce, e per fortuna insomma ci sono lavoratori come voi che riescono a dire le cose come stanno. Noi ti ringraziamo, Elon, e ti salutiamo e ci sentiamo per altri aggiornamenti a questo punto a metà settimana, per capire come va l'incontro di mercoledì e vedere che cosa succede.
Ok, va bene, grazie a voi, va bene. Okay.
Ciao.
Sì, ciao.
Va bene, allora corrispondenze operaie finisce qui anche per oggi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo. Naturalmente ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001. Noi appunto, ripeto, ci sentiamo lunedì prossimo sempre alle 12, sempre con altre corrispondenze. Ciao a tutti.